La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
.01 puntualissimi quest'oggi, mercoledì 2 marzo 2016. Benvenuti e benvenute, questa è la colazione dei campioni. In diretta da Radio Città del Capo Bologna, il vostro appuntamento settimanale con i libri e la musica. Al microfono Massimiliano Colletti fino alle 14. Per raccontarvi le ultime novità dal mondo dell'editoria. È una scaletta che come al solito è ricca. Puntata numero 18 della stagione numero 4. Il nostro libro della settimana oggi a firma Rossella Milone. Si chiama Il silenzio del lottatore, uscito per l'editore Minimum Fax. Poi andiamo ad ascoltare la musica di Mavis Staples, Uke e Brian Wilson che interpreta George Harrison. E vediamo quali libri si nascondono dietro i film che hanno sbancato Hollywood nella recente notte degli Oscar. Tutto questo non prima di avervi ricordato i nostri contatti, che sono i consueti. Se volete comunicare con la colazione dei campioni durante quest'ora di diretta, diretta@radiocittadelcapo.it per la mail, 348-7649-289 per sms e whatsapp, e poi ci sono le nostre pagine Facebook e Twitter, che compatibilmente alle mie capacità mentali di multitasking, insomma, riusciremo a guardare. Ah, mica posso fare tutto io qua. Primo pezzo di oggi è a firma di una grandissima voce sulla scena dagli anni 50, una delle regine della black music, insomma, che come capita ad alcuni musicisti, diciamo nell'ultima parte della propria carriera, grande capacità di rimettersi in discussione per Mavis Staples, che ha coinvolto nella scrittura di questo nuovo album, così come insomma le era successo anche precedentemente, alcune firme delle nuove generazioni di musicisti, insomma, così è successo per questo High Notes, che è il pezzo che vi propongo, tratto dall'album che si chiama Living on a High Notes, che è uscito per l'etichetta Anti o Anti. Album prodotto da M. Ward, nella scrittura dei brani leggiamo i nomi di Nick Cave, Bon Iver, Toon Yards. Un album che per dichiarazione stessa della Staples, insomma, doveva essere un album allegro, sembra che sia stata folgorata dall'ascolto di Happy di Pharrell Williams, e lei stessa ha dichiarato che insomma voleva un album che suonasse proprio come quella canzone, che facesse sorridere la gente, perché insomma, secondo lei, insomma, ci ha fatto piangere per troppo tempo. We'll be right back. la traccia che vi voglio far ascoltare, con cui iniziamo questa puntata della colazione dei campioni, si chiama proprio I Not e vede la firma di Justin Vernon, Bon Iver. Eccolo qua. There are all of those things you weren't supposed to do. Yes, in my, they were talking to you. There were all of those words that you shouldn't have said, like a dagger thrown, carry weight of lead. Living on a high note, living on a high note, living on a high note. Listen now that it's known, and the way it's been shown. Yes, and my, you have grown. Gather all of the rain and every ounce of pain. Wash the dirt and dust down the drain. It's living on a high note, living on a high note, living on a high, oh, high note. It's living on a high note, living on a high note, living on a high. You gotta sing alone. Sometimes the way to go.
Joe, he looked over at Dave.
Looked over at Dave.
He was thinking he had.
He was thinking. He was thinking. Ooh. He had it made.
Dave looked over at Paul.
Looked on over at Paul.
He was thinking he had.
He was thinking. Looked over at Steve,
who was steadily moving,
moving
toward what he believed.
Hey. He was living on a high note, living on a high note. He was living on a grandissima Mavis Staples che torna con questa Living on a High Note, disco soul veramente pieno di energia, rivitalizzata dai musicisti, insomma, che hanno prodotto e hanno aiutato nella scrittura delle canzoni. Mavis Staples, che è stata anche protagonista dell'ultima edizione dei Grammy Award, insomma, un disco che vi consiglio di andare ad ascoltare. Siete sempre sintonizzati con la colazione dei campioni, Radio Città del Capo. Dopo la musica di Mavis Staples passiamo al nostro libro della settimana. Libro della settimana si chiama Il silenzio del lottatore, è uscito per l'editore Minimum Fax. Abbiamo al telefono l'autrice Rossella Milone, a cui diamo il benvenuto. Ciao Rossella.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Diamo il benvenuto a Rossella ed anche a Alice, che sappiamo, insomma, tua figlia che si aggira intorno al telefono.
Eh sì, speriamo bene.
È libera di interagire, io te lo dico sin da subito, senza problemi. Allora Rossella, io ho subito la tentazione di prendere dal titolo la parola lotta e vedere se è applicabile ai 6 racconti che compongono questa raccolta, e direi che così a prima vista la cosa funziona. Le voci narranti raccontano storie di uomini e donne, giovani, adulti, impegnati sempre in qualche forma di lotta con se stesse, con le amiche, con i compagni, con i mariti, con la malattia, anche la morte. E, insomma, senza voler per forza parlare di Fil Rouge, ti chiederei se questo è un tema che ritrovi nel libro, se ha una sua importanza.
Beh, sì, sicuramente. In realtà è nato, il titolo è nato soltanto dopo, ovviamente, quando ho scritto il racconto che dà il titolo al libro, Il silenzio del lottatore, perché in realtà è quello che racconta forse meglio il senso di questa lotta, cioè sono questi due sposi, dopo anni e anni di matrimonio, un po' in crisi, fanno questa terapia di coppia, e questo esercizio si chiama appunto Il silenzio del lottatore, in cui che impone ad uno dei due di stare in silenzio e ascoltare l'altro che ha da dire tutto il giorno. Ecco, questo secondo me è il senso della lotta di tutto il titolo, cioè una lotta che in realtà significa stare in attesa, stare in silenzio, appunto. È una lotta che io vedo, intendo soprattutto in termini di, forse in maniera un po' simbolica, cioè di stare fermi. La lotta che pretende dall'individuo, dalla persona, dal personaggio in questo caso, di stare fermo, ecco. Mentre, poiché tutte le protagoniste, i protagonisti dei racconti in realtà si muovono molto, hanno una specie di inquietudine che le costringe a spostarsi, a capire, a muoversi, insomma, che è un'inquietudine che le tormenta. Forse l'ultimo racconto, con questa imposizione di questo silenzio e di questa attesa, risiede forse la lotta che il libro vuole raccontare.
Sì, che poi dopo è un, diciamo, un silenzio che funziona fino a un certo punto. Adesso non vogliamo entrare troppo nel dettaglio della trama, ma diciamo, poi la volontà della protagonista in quel caso predomina poi su tutto, no? Sull'imposizione che c'è.
Sì.
Ecco, il silenzio del lottatore inizia con questo racconto che si chiama Operazione Avalanche, o Avalanche, insomma, secondo se si vuole pronunciare la francese o l'inglese, dove si racconta di una bambina che fa i suoi primi passi verso quello che potremmo definire una consapevolezza di sé, verso il diventare grandi, e insomma, uno dei momenti più narrativamente più forti, almeno per quanto mi riguarda, è quando rompe con questo suo coetaneo, questo suo amichetto, compagno di giochi. E, ecco, in quella presa di distanza, a un certo punto la bambina libera delle lucertole che avevano catturato insieme e gli dice, insomma, vado a memoria, questi non erano alberghi, scemo. E, ecco, questa è una rottura. Questa è una prima rottura che troviamo nel libro, ma poi nel libro ne seguiranno altre. Queste sono storie in cui le relazioni hanno sempre un'importanza, direi, centrale.
Sì.
E vengono spesso inquadrate nei momenti di fragilità, di rottura, di crisi, anche di violenza molto forte.
Sì.
Ecco, c'è un'idea precisa che volevi far passare rispetto a questo tema, oppure una scelta, diciamo, solo narrativa, perché forse raccontare di relazioni felici, coppie felici, non c'è gusto.
No, ma in realtà secondo me il libro non racconta né di coppie felici né infelici, vorrebbe raccontare la realtà, cioè la verosimiglianza con qualsiasi tipo di relazione ci sia, non che tutte le coppie siano ovviamente o rapporti di relazione, perché non parliamo solo di coppie in senso erotico,
sì,
in questo libro, però ovviamente quello che mi interessava era vedere, come dire, focalizzare l'attenzione sui momenti tragici in senso aristotelico, ecco, della parola, narrativo, di una relazione, cioè nei momenti, appunto, come dicevi tu, di cambiamento, di rottura, perché in realtà le protagoniste di questi racconti vengono raccontate in momenti diversi della loro vita. Potrebbe essere anche sempre la stessa persona, potrebbe essere anche sempre la stessa donna, vista attraverso i racconti momenti diversi della sua vita. Ecco, questo mi interessava raccontare, e poiché il cambiamento presuppone una rottura, mi interessava raccontare questo momento prima del cambiamento e quindi la rottura. E anche, sono anche racconti sulla disillusione, che spesso rappresenta una rottura, e quindi la bambina che citavi tu, in quel frangente in cui si accorge di che questa relazione di amicizia in realtà si è trasformata, si disillude, ed è quello il momento in cui, attraverso il racconto con la persona più anziana, scopre anche il rapporto con l'altro sesso, con l'attrazione sessuale, e tutti i racconti in realtà spesso...
Pronto? Rossella? Sei cascata? Proviamo a ricontattare Rossella Milone. Pronto? It's time we get down, ladies and gentlemen, to get the slides out of this funk a bit. Get down, one, two, three, go!
Abbiamo recuperato la comunicazione con Rossella Milone. Non è stata Alice a staccare il filo del telefono.
No, ma la tecnologia.
Eravamo tentati, ma no, non è stata lei. Stavamo parlando quindi di questo primo racconto.
Sì.
E, ecco, quindi...
Stavo dicendo che spesso la... non so se questo si è sentito, il fatto che spesso è il momento della scoperta erotica, sessuale, che coincide con le rotture di cui stavamo parlando prima.
Esatto, poi hai accennato anche a questa, diciamo, ambiguità dell'età anagrafica delle tue protagoniste, che cresce, parte appunto, la protagonista iniziale è una bambina, si arriva fino a una persona molto anziana, e diciamo non mi sembra che ci sia una volontà alla, diciamo, Sofia si veste sempre di nero i cognetti, di dare questo continuum, però insomma l'hai detto tu stessa, la possibilità di fare questa operazione qua c'è per il lettore.
Sì, mentre per Cognetti c'è questa come dire, volontà di costruire un romanzo, no? Un po' episodico, io intendevo rimanere nell'ambito del racconto, cioè ci tenevo come dire, che il racconto fosse autonomo, che ogni racconto non dovesse per forza seguire nell'altro, ma che tutti i racconti avessero una vita propria. Mi piaceva però anche l'idea che ci fosse una storia ulteriore che uscisse da tutti i racconti, cioè una storia in più, come se il libro fosse il settimo racconto, e in questo senso ho sfruttato, come dire, il tempo che si dilata nella vita di una persona, e il personaggio, per esempio, che non ha mai nome, che parla sempre in prima persona.
Ah, sì.
e in questo senso mi ha fornito l'opportunità quindi di inserire ogni racconto in una macrostruttura più ampia. Qui certo c'era una volontà precisa, anche se però non è stata a priori, cioè non è che un giorno mi sono svegliato e ho detto ora faccio questo libro così. È stato il libro, è stata la scrittura che piano piano, venendo fuori, mi ha raccontato questo punto di vista su questa storia.
L'ultimo racconto è quello che dà il titolo alla raccolta, e è quello che se fosse, questo fosse un album, potremmo chiamare la title track, no? Del tuo romanzo, la tua raccolta di racconti, anzi. E secondo me è il racconto un po' più carveriano di tutti e sei, non tanto per lo stile quanto né per la scrittura, tanto quanto per la situazione che mette in scena, un po' questa capacità che aveva anche Carver di trasformare i propri personaggi un po' in dei funamboli, no? Sempre sospesi, che non sai mai se cascano alla fine o se invece si salvano. E ecco, vorrei chiederti se sapresti individuare una caratteristica che vorresti far tua di quelle che sono, diciamo, le tue influenze dichiarate rispetto alla scrittura dei racconti, le varie Alice Munro, Katherine
Sì.
Mansfield, Elizabeth Strout, eccetera.
Ma io tutte le influenze, diciamo, mi parlano mentre scrivo, non è che me ne accorgo sempre dopo, cioè è una forma di partecipazione alla scrittura di maestri, diciamo così, di cui mi accorgo soltanto dopo che mi rileggo, oppure quando mi viene detto. Ho avuto un periodo carveriano molto molto tempo fa, cioè i racconti di Carver me li mangiavo e mi accorgevo che scrivevo quasi come lui. Poi ovviamente mi sono istruita, diciamo così, leggendo molto Aspro, e il racconto è, come dire, una lettura che amo rispetto al romanzo. Ovviamente amo anche i romanzi, però i racconti mi appartengono in una maniera più istintiva. E tra quelli che hai citato, Alice Munro, Elizabeth Strout, anche la Mansfield, moltissimo, mi hanno aiutato a trovare come dire, più che dei modelli. Sì, sono dei modelli, però in realtà i modelli in quanto tali funzionano quando ti aiutano a trovare una tua via, una tua
Sì. Or
voce.
ormai l'hai digeriti, insomma,
Sì,
sono.
riconosco in alcuni momenti, quando mi rileggo, riconosco la voce dei miei maestri, ovviamente, in maniera molto più, come dire, amatoriale. Però è importante che poi ci sia un distacco, no? Dalla voce che ti ha guidato e si evidenzi qualcosa di prettamente personale. In questo, per esempio, in questi racconti specifici mi ha aiutato moltissimo la città, non che non compare spesso, però Napoli è in sottofondo, e in questo mi è stato, perché mi ha fatto, come dire, trovare una mia personale angolazione di narrazione, distaccandomi da quella che poteva essere anglosassone, ma ho ritrovato, diciamo, una mia vecchia passione, una mia vecchia crisi, quella ortesiana. E la fusione di queste voci, di questi punti di vista, probabilmente mi ha dato un'angolazione mia.
Hai nominato Napoli, nella lingua non viene fuori tantissimo. C'è qualche napoletanismo tipo teneva freddo o qualche costruzione, però in realtà hai usato una lingua che rimane sempre molto incollata alla realtà, diciamo, senza. Ti chiedo un po' che lavoro hai fatto rispetto proprio alla lingua che hai scelto per questo libro.
Ma è stato un lavoro che non corrisponde come tempistica al momento in cui ho scritto questo libro, cioè è qualcosa che si è sviluppato nel tempo. Per esempio, i miei primi racconti erano molto, molto più napoletani anche a livello linguistico, anche se non tantissimo, devo dire la verità, rispetto a altri scrittori napoletani forse molto meno. Perché, forse perché effettivamente le mie letture si sono allargate moltissimo su altro, però anche forse per come intendo io la scrittura, ma soprattutto la postura autoriale di uno scrittore. Cioè, secondo me, quanto più, poiché io ho una scrittura molto realistica, iperrealistica, molto concentrata sull'osservazione e sulla poca partecipazione, e quindi con un concetto, diciamo, autoriale, che sa guardare, narra, ma partecipa molto poco. La lingua per me deve, ovviamente rispetto alle storie mie, che è quelle che voglio raccontare, deve rimanere quanto più estranea possibile. L'eccessivo dialettismo, l'eccessivo colloquialismo, diciamo così, significa per il lettore una partecipazione autoriale dell'autore più forte. Penso, se per esempio leggo qualcosa con un linguaggio molto articolato, molto lavorato sul dialetto o sui dialettismi, sento l'autore vicino, no? Sento l'autore che mi alita nell'orecchio. Invece io sono un tipo di autore che vuole stare molto in disparte, molto poco presente, e lasciare la narrazione tutta ai personaggi e al lettore. Quindi forse per questo io lavoro molto sul, come dire, sulla parola, sulla frase, nel senso più iperrealista possibile, quindi con una partecipazione autoriale molto poco presente.
Okay. Stiamo parlando con Rossella Milone del suo libro, raccolta di racconti, che si chiama Il silenzio del lottatore, edito da Minimum Fax. Che differenza c'è, Rossella, tra il pubblicare un romanzo con Einaudi e una raccolta di racconti con Minimum Fax?
Io ho scritto per Einaudi anche una raccolta di racconti, che è stato il mio secondo libro, e si chiama La memoria dei vivi. E quindi con Einaudi ho provato sia l'ebbrezza della pubblicazione di racconti, sia il romanzo. Devo dire che con i racconti è stata una sorpresa, nel senso che sono stati accolti molto bene. In genere si dice che, no, si dice, è vero, cioè il racconto gode di moltissime difficoltà e pregiudizio, sia nell'ambito, sia per il lettore che si avvicina al racconto con più reticenze, ma anche il mercato lo penalizza tantissimo. Devo dire che però con i racconti Einaudi non è che, cioè, c'è stata una bella accoglienza, c'è stata una sorpresa. Il romanzo ovviamente è più scontato, perché appunto il mercato è più pronto ad accogliere il romanzo e anche il lettore, però gli editori, alcuni editori lavorano con i racconti in maniera più, come dire, più pregiudizievole, proprio perché sul mercato ha dei riscontri più negativi. E io con questo libro, per me è molto importante, e non volevo che fosse considerato come, sai, come quel libro che ogni tanto i romanzieri, gli scrittori, tra un romanzo e l'altro scrivono dei racconti giusto per colmare il tempo, giusto per colmare il vuoto sullo scaffale. Io volevo scrivere un libro di racconti forte, altrettanto quanto un romanzo. Per me il racconto non ha niente di meno di un romanzo, anzi, e quindi mi serviva un editore che sul racconto credesse, investisse e lo promuovesse.
Abbiamo un minuto per, se vuoi, da utilizzare per dirci cos'è l'Osservatorio sul racconto, insomma, un progetto che da te coordinato.
Sì, Cattedrale, l'Osservatorio sul racconto, che ha poco più di un anno e a cui tengo moltissimo e che sta andando molto bene, ed è dedicato esclusivamente ai racconti, alla loro promozione, alla loro divulgazione, ed è uno spazio che serve alla letteratura italiana dedicata ai racconti, perché in realtà di spazio i racconti ne hanno pochissimi nel mercato, in libreria, nei premi, nei festival, nei cataloghi editoriali, e quindi Cattedrale cerca, pretende, vuole regalare ai lettori, ma anche al racconto come forma letteraria, una dignità che spesso viene dimenticata o appunto viene pregiudicata dalle dinamiche di mercato. E Cattedrale cerca di colmare questi vuoti, e va molto bene, perché in realtà i lettori vogliono, cercano spazi di questo tipo, quindi lettori pronti per racconti ce ne sono.
Qui consigliamo la lettura di racconti in generale, consigliamo la lettura del Silenzio del Lottatore, e ringraziamo l'autrice Rossella Milone, che è stata grazie con noi oggi. Ciao Rossella, grazie.
Grazie, grazie mille, buongiorno.
Ciao, saluta Alice, mi raccomando.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta quando sono le 13:40. Siete sempre all'ascolto della colazione dei campioni. Dopo le notizie locali qui da Radio Città del Capo e dopo il nostro libro della settimana di cui abbiamo parlato nella prima parte della colazione dei campioni, il libro della settimana che si intitola Il silenzio del lottatore, e abbiamo avuto al telefono l'autrice Rossella Milone. Noi andiamo avanti con la musica perché è uscito il terzo album di una band inglese che si chiama Yuk. L'album si chiama Stranger Things e il brano che vi propongo si chiama Hearts in Motion. Terzo album per la band inglese Yuk, che esce a 3 anni di distanza da Glow and Behold del 2013. Questa che ancora scorre in sottofondo si chiama Hearts in Motion ed è il secondo singolo estratto dall'album, il primo in questo 2016. Stavo cercando anche un po' le date degli Yuk per chi volesse vederli dal vivo. In questo momento sono negli Stati Uniti, poi ci sarà un grande tour soprattutto nel Regno Unito. Per il momento non sono annunciate date in Italia, per cui... Oh, ma noi cambiamo argomento perché insomma ci sono stati da pochissimo gli Oscar, non so se qualcuno di voi se n'è accorto. Beh, tanti dei film premiati e non premiati, candidati in cinquina, insomma, che correvano per la statuetta, erano film tratti da libri, sono tuttora film tratti da libri, quindi mi interessava andarli a vedere con voi. Ad esempio The Revenant, uno dei trionfatori di questa edizione degli Oscar, è tratto da un libro edito da Einaudi, che ha come sottotitolo La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta. E l'autore si chiama Michael Punk. E insomma, era uscito già qui da noi prima che uscisse il film. È lungo un centinaio di pagine e più o meno rispecchia la sequenzialità che è stata riprodotta anche nel film con Leonardo DiCaprio. È più particolare invece la storia che c'è dietro al libro che ha ispirato The Martian, l'uomo di Marte. L'autore si chiama Andy Weir. Il libro è un libro che originalmente è stato pubblicato sulle pagine del blog dell'autore, perché appunto l'ordinaria trafila di proporre il libro ai vari editori non aveva portato a nulla di buono, quindi venne pubblicato per capitoli nelle pagine proprio del blog di Andy Weir. Grande partecipazione anche dei lettori durante la stesura, insomma, viene fatta notare, insomma, vengono fatti notare anche tutti gli errori scientifici, scusate, in cui poteva incappare Andy Weir. Insomma, terminata questa pubblicazione online, il libro è diventato un ebook in vendita per 99 centesimi. E successivamente poi, insomma, il grande successo mondiale, anche, insomma, trainato anche dal successo del film. Anche Carol, uno dei film in concorso, è tratto da un libro, un romanzo del 1952 di Patricia Highsmith. L'editore si chiama Bompiani. E chiaramente poi nell'edizione che trovate ora in giro negli scaffali vengono riprodotte le immagini anche degli attori del film. La grande Kate Blanchett. Ancora non è uscito qua da noi, uscirà, se non sbaglio, proprio questo venerdì, un altro dei film protagonisti della notte degli Oscar, che si chiama Room. Il libro da cui è tratto invece si intitola Stanza letto armadio specchio ed è un romanzo a firma di Emma Donoch, è uscito per Mondadori. Il libro è già in giro, è già in circolazione, mentre il film appunto uscirà domani. Per cui se volete stare lì con il taccuino ad annotare somiglianze e differenze e dire che era più bello il libro, potete farlo, potete andare a recuperare qualcuno di questi testi. Come ad esempio anche il libro che racconta la storia dello scrittore Dalton Trumbo. Entrambi, sia libro che film, si intitolano nello stesso modo. L'ultima parola, la vera storia di Donald Trumbo. Il libro è uscito per l'editore Rizzoli e l'autore si chiama Bruce Alexander Koch. L'articolo completo lo troverete sulla pagina Facebook della Colazione dei Campioni, che vi invito a visitare. L'abbiamo tratto dal post libri. Noi abbiamo il tempo di ascoltare un ultimo brano musicale, un brano che ci tengo molto perché è un brano tratto da un album uscito da poco, sia album che DVD, di una serata che si è svolta il 28 settembre 2014 al The Fonda Theater di Los Angeles, una serata celebrativa di George Harrison. si chiama George Fest, A Night to Celebrate the Music of George Harrison, e insomma è stata tutta un'operazione curata dal figlio Danny. Hanno partecipato grandi musicisti: Brian Wilson, Norah Jones, i Flaming Lips, Ben Harper, Brit Daniel degli Spoon, eccetera eccetera. E vabbè, uno dei pezzi più convincenti, anche uno dei pezzi più belli di George Harrison, si chiama My Sweet Lord. Io vi propongo la versione live interpretata dal grande Brian Wilson.
See you.
My Sweet Lord è Brian Wilson che canta George Harrison, uno dei pezzi più belli di George Harrison per quanto mi riguarda, ed anche l'ultimo pezzo per la puntata della colazione dei campioni di oggi, subito dopo Sound and Vision. Io vi ricordo l'appuntamento con il podcast che troverete su radiocittadelcapo.it. La colazione dei campioni torna mercoledì prossimo, ore 13 puntuali. Da Massimiliano Colletti è tutto, buon pomeriggio con Radio Città del Capo, grazie.
Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've got no place to go. Guess I'll have to roam. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows, carries me to some new place, heaven only knows. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.